Apriamo la nostra Bibbia nella prima epistola ai Corinzi al capitolo 1. La meditazione di questa mattina si intitola Il cuore che ottiene. Prima Corinzi capitolo 1. Leggiamo dal versetto 22 poiché i giudei chiedono dei miracoli e i greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo e per i gentili pazzia. Ma per quelli quali sono chiamati tanto giudei quanto greci, predichiamo Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio, poiché la pazzia di Dio è più savia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione. Non ci sono tra voi molti savi secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili, ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i savi. Dio ha scelto le cose deboli del mondo, ha scelto le cose, per svergognare le forti. E Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose sprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono, affinché nessuna carne si glori nel cospetto di Dio. E a Lui voi dovete di essere in Cristo Gesù, il quale ci è stato fatto da Dio sapienza e giustizia e santificazione e redenzione, affinché, come è scritto, chi si glori nel Signore. Amen.
Amen.
Questo passaggio della parola di Dio è importante, credo, proprio nella nostra relazione personale col Signore, perché il cuore che ottiene il favore di Dio, il cuore che ottiene la comunione e la presenza di Dio, non è il cuore impegnato, non è il cuore occupato in mille servizi, in mille attività, e non è neanche il cuore particolarmente colto, erudito, dotato di grande cultura biblica, ma il cuore rotto, umile e contrito. Questo è quello che dice la parola di Dio. Il cuore che ottiene il favore di Dio è il cuore rotto, contrito ed umile. E su questo ci soffermeremo a meditare e a riflettere. Infatti nel libro di Isaia, al capitolo 57, al versetto 15, il Signore dice: «Io dimoro nel luogo alto e santo, ma sono con colui che è contrito ed umile di spirito, per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare il cuore dei contriti». Qui il Signore sta dicendo: «Io dimoro nel luogo alto», vuol dire, come dice precedentemente, io dimoro in alto, molto più in alto di voi. E al capitolo 55, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie. Quindi ci separa una distanza infinita, enorme. Ma io sono, Diodati traduce con me sono, colui che è contrito e che è umile di spirito. E ancora la Diodati dice: per vivificare lo spirito degli umili, per vivificare il cuore dei contriti. Vivificare vuol dire portare vita. Allora, come abbiamo cantato questa mattina, noi desideriamo la vita e la vita dello spirito. Non desideriamo riempire la nostra testa di nozioni, di concetti, ma desideriamo veramente la presenza dello Spirito Santo. E la condizione, qui dice il Signore, è un cuore rotto, contrito e umile. Nel libro di Isaia, sempre al capitolo 66, l'argomento è lo stesso. Il cielo, dice, è il mio trono, la terra è lo sgabello dei miei piedi. E qui in relazione al nostro fare, come dice anche il Salmo 50, dice: cosa mi volete offrire che ho fatto tutto io? No, il Salmo 50 dice: se voi andate su per i monti, tutto quello che trovate su per i monti, le bestie, le piante, le ho fatte tutte io, le ho donate a voi, è il mio dono per voi. Voi non potete offrirmi proprio niente. Cioè, non c'è nulla che io gradisca e che venga dalla vostra mano. Ma voi dovete invece piuttosto capire che queste cose ve le ho donate io, che il processo è inverso, sono io che dono. Ma chi dono? Quali sono i requisiti che mi permettono di poter donare? Cuore rotto, contrito, umiltà. Ecco, il punto qual è? Il punto è che chi non riceve perché non si trova nella condizione di poter ricevere. Perché Dio vuole dare, Lui è donatore, ama donare. Egli desidera poter riempire la nostra vita, riempire i nostri cuori, di tante e tali benedizioni, come dice Malachia, che noi non sappiamo neanche dove riporle. Ma quando una povertà schiacciante, interiore, ci possiede, è semplicemente perché non ci siamo posti nella condizione giusta per poter ricevere da Dio. Allora dice: cosa mi volete dare? Questo è un atto d'orgoglio. Voi che pensate: io che sono il creatore, io che sono il donatore, io che opero, voi pensate di poter aggiungere qualcosa, non avete capito niente. Sono io che dono, sono io che equipaggio, sono io che doto, sono io che vi rendo prosperi e ricchi e benedetti. Ecco, dice, su chi poserò lo sguardo, su colui che è umile, altri traducono che è povero, che ha lo spirito contrito e che trema la mia parola. Ancora, la parola è chiara in merito a questo insegnamento. Gesù nel sermone sulla montagna disse, Matteo capitolo 5, versetti 3 e 4, beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Con questo il Signore Gesù sta ad identificare quella categoria di persone che realizzano una povertà di virtù, di capacità, di competenze. Come dice l'Apostolo Paolo in Romani al capitolo 7, io vorrei ma non posso, non ce la faccio. Quante volte ci scontriamo contro la nostra impotenza? Ancora, anche la rivelazione della nostra debolezza, della nostra miseria, può produrre due risultati. Una sorta di amarezza che ha la sua origine nella carne, perché è l'orgoglio che è ferito per non riuscire a riportare dei successi sul campo, e invece uno stato di vera e sincera contrizione e bisogno di luce e di soccorso celeste. Perché Gesù è venuto proprio per cercare e salvare i peccatori, dirà in Prima Timoteo l'Apostolo Paolo, dei quali io sono il primo. Il vero problema spesso nella nostra vita è che noi parliamo di peccato ma non sappiamo di essere veramente peccatori. E questo è il problema che ci preclude di poter vedere il volto del Signore. Sappiamo tutto sul peccato, sappiamo qualificarlo da un punto di vista biblico, dottrinale, ma non abbiamo una vera consapevolezza di peccato. Perché la consapevolezza di peccato è una benedizione che noi dobbiamo custodire gelosamente, senza mai perdere. Perché se noi tutti i giorni non realizziamo che siamo altro che polvere, che tutti i nostri pensieri, tutti i nostri piani, tutti i nostri progetti non sono altro che male in ogni tempo, in quanto viziati dal peccato, noi non potremmo vedere il volto del Signore. Noi parleremo del Signore, ma non lo vedremo. Non so quale sia il vostro interesse, ma il mio interesse è vedere il Signore. Il mio interesse è stare con Lui. Non mi interessa nient'altro. Neanche la Chiesa. Viene dopo, è una conseguenza. Quello che mi interessa è stare col Signore, vedere il Signore. Questo è fondamentale proprio, comunione con Dio. Come dice l'Apostolo Paolo, per conoscerlo ho rinunciato a tutte le cose che mi erano in guadagno per conoscere Lui e per essere da Lui conosciuto, per essere da Lui compenetrato, vivificato. Se c'è l'esperienza più altamente remunerativa della nostra vita è conoscere Lui, per poterlo gustare, godere, ed essere da Lui resi partecipi della sua divinità, della sua santità, della sua bellezza, della sua gloria. Questo è l'obiettivo. Beati, dice il Signore, quelli che realizzano uno stato di totale aridità qualitativa, di competenza, di capacità, di virtù. Perché il mondo fa di tutto per elevarsi, ma la parola di Dio fa di tutto per abbassarci. Giovanni Battista disse: bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Allora qui dice: i giudei chiedono i miracoli per poter crescere, i greci cercano sapienza, ma per la gloria di Dio, no, per la loro gloria, per poter crescere, ma noi predichiamo Cristo crocifisso. Poi vedremo cosa vuol dire Cristo crocifisso. Allora dice: beati i poveri in spirito, coloro che non hanno virtù, capacità, forza per poter conoscere il Signore. Beati, dice, quelli che fanno cordoglio. Ora, qui sta proprio a dire: beati quelli che vivono in uno stato di cordoglio, nella consapevolezza che sono soli, che hanno perso padre e madre, perché Gesù dice: io non vi lascio orfani. Quante volte realizziamo un senso di solitudine e di smarrimento quando guardiamo la nostra carne? Non dobbiamo guardarci in modo carnale, ma dobbiamo guardarci in modo spirituale. E è bello che il Signore dice: io non vi lascio soli, non vi lascio orfani, in balia del peccato, delle miserie, dei dominatori di questo mondo di tenebre, ma io sono con voi per benedirvi, per custodirvi. Ma il Signore con chi è? Con l'anima che veramente fa cordoglio. È inutile che noi ci mettiamo a spiegare il cordoglio, se il cordoglio non è un'esperienza quotidiana che facciamo individualmente. Ma lo scopo per cui ci è stata data la parola di Dio è che noi realizziamo la nostra povertà e che viviamo veramente in uno stato di contrizione e di cordoglio. Il povero è colui che non possiede nulla. Allora, al termine del capitolo 7, l'apostolo Paolo dirà: misero me uomo, chi mi trarrà da questo corpo di morte? Cioè qui sta dicendo: io sono misero, nel senso che non ho niente, non ho un padre, non ho una madre, sono solo, sono in uno stato di cordoglio, sono veramente misero. Chi verrà in mio soccorso? Allora, questo è l'atteggiamento, questo è il sentimento che il Signore vuole creare veramente nel nostro cuore, che ci permette di poter conoscere e di poter entrare nella grazia del Signore. Allora dice: il cuore rotto. Proviamo a riflettere sul cuore rotto. Cosa vuol dire il cuore rotto? Allora, noi dobbiamo dire che la condizione naturale nella quale ci troviamo piuttosto è quella della durezza. È quella della durezza e non del cuore rotto. Allora, la durezza di cui parla ad esempio il Signore nella parabola del seminatore è la durezza di una strada compressa, una strada resa pianeggiante dalla pressione esercitata da chi vi cammina sopra. E noi dobbiamo dire che siamo in qualche modo un rullo compressore. Con i nostri pensieri, col nostro fare, con le nostre idee, con tutta l'attività che emerge dal nostro cuore, tendiamo solitamente a comprimere proprio la tavola del nostro cuore. Ma la durezza è anche quella della roccia, che apparentemente vuole simulare una fertilità che non esiste, perché sono solo anfratti nei quali si deposita un po' di polvere, un po' di terriccio, ma in realtà è dura. Il Signore quante volte dice, che parlando del suo popolo, che è un popolo dal collo duro. Dice: io toglierò quel cuore di pietra e metterò un cuore di carne. Allora
La nostra condizione naturale è la durezza. Vi sarà successo certamente che iniziate a meditare la parola e non vi dice niente. Sapete perché? Perché siamo duri. La nostra cervice è dura, il cuore è duro. Non è morbido, non è duttile, non è malleabile. Noi siamo per natura duri. E la vita ci rende sempre più duri. Invecchiare col Signore è un gran dono, perché si può diventare vecchi e duri, oppure si può diventare sempre più freschi e sempre più giovani. Siamo posti costantemente, ogni giorno che invecchiamo, davanti a un bivio: durezza o morbidezza. Poi vedremo che la morbidezza sfocerà in dolcezza, che fa venire la voglia di mangiare. Vero o no? Allora, il Signore ci vuole rendere come Lui è, dolci. E questo è meraviglioso, è qualcosa però che può fare solo Dio. Perché non c'è cibo più cattivo, più amaro, di quello dove in mezzo c'è dell'amaro, del veleno. E noi siamo così per natura. Ma il Signore ha detto: bisogna che tu nasca di nuovo, che tu nasca dall'alto, dallo Spirito Santo. Allora, la nostra condizione naturale è quella della roccia. Abbiamo un cuore duro. E la parola di Dio ci è stata donata per rompere il cuore. Se noi vogliamo fare delle esperienze che ci permettano effettivamente di poter ottenere il favore di Dio, noi dobbiamo non leggere, ma dobbiamo meditare la parola di Dio. La parola di Dio va meditata. Un buon modo per meditarla è scriverla. Scriviamo pure delle pagine, dei versetti della parola del Signore. Man mano che la scriviamo, si fissa meglio nel cuore. Poi leggiamola ad alta voce. Leggiamola mentre siamo per strada, mentre siamo per via, come ci insegna il libro del Deuteronomio, al capitolo 6. Ma facciamola rimbalzare nel cranio, nella gola, nel petto e nella pancia. Ripetiamola, meditiamola. E la meditazione significa proprio letteralmente scavare. Non accontentiamoci semplicemente di percepire un significato pellicolare, ma dobbiamo andare oltre, oltre e oltre ancora, fin tanto che non troviamo Lui. Perché la prima conoscenza è quella pellicolare. Ho capito il concetto, ma questo non serve a niente. La seconda è ancora pellicolare, la terza anche, fin tanto che non ci addentriamo e scopriamo la dolcezza, la potenza, la gloria, la bontà di questa parola. Poi non la vorremo più lasciare. Altro che dire: che noia, che barba, che noia. Non la vogliamo più lasciare una volta che troviamo la bellezza, la gloria di questa parola. Perché Cristo è la parola di Dio. E la parola di Dio dice: abiti in voi doviziosamente, ammaestrandovi, ammonendovi, insegnandovi. C'è un insegnamento che lo Spirito Santo conferisce a coloro che la ricevono, la parola. È di quell'insegnamento che noi abbiamo bisogno, di essere veramente sotto l'unzione, la guida e l'opera dello Spirito di Dio, che si serve della spada dello Spirito. Ma la parola di Dio, Geremia capitolo 23 versetto 29, è un martello che dice: spezza il sasso, spezza i sassi più duri, perché è una questione di durezza. Allora, il punto qual è? Il punto è che il nostro cuore duro lo può lavorare soltanto la parola di Dio. Noi possiamo dire che ci sono altri sistemi, altri modi, ma nulla al di fuori della parola di Dio può spezzare la durezza del nostro cuore. E dirò di più: andiamo pure a tutti i convegni che vogliamo, certamente è una cosa buona, ma la cosa più buona per eccellenza, quella che veramente eserciterà dei cambiamenti duraturi nella nostra vita, è la nostra personale comunione e meditazione della parola di Dio. Un po' come la ginnastica. Dicevo: oggi ho fatto 3 ore di ginnastica, poi per un mese uno non fa niente. Non serve a niente. Anzi, addirittura è dannosa perché ha uno sfondo di mancato esercizio e quindi i picchi il nostro corpo mal li tollera, no? Allora abbiamo bisogno invece di essere costanti nella nostra comunione e relazione intima personale col Signore. La parola spezza il sasso. Allora quando andiamo a Lui non dobbiamo nasconderci, dobbiamo dire: Signore, sono duro come un sasso, sono duro come una pietra, per questo sono così insensibile, e confessare che siamo solo dei sassi duri e che dentro il cuore c'è un peso terribile, perché c'è un sasso terribile che pesa. Se noi glielo confessiamo e diciamo: Signore, quello che dovrebbe essere un cuore di carne tenero è duro, abbi pietà di me. Opera tu con la tua parola, spezzami, perché io possa avere veramente un cuore che è il tuo cuore. Ebrei capitolo 4, versetto 12, dice che la parola è una spada a due tagli, non un taglio, due ne servono, in modo tale che come si muove taglia. No? Allora, la parola è una spada, noi abbiamo bisogno di essere divisi, spaccati. Dice che penetra e divide, che spezza, che rompe. Allora, è di questo che abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di essere rotti, spezzati, tritati. E il cuore che veramente riceve la potenza del colpo del martello nella parola di Dio e dell'azione di questa spada è un cuore rotto. E se non è rotto vuol dire che la parola è stata bestemmiata. Attenzione, il fatto che la parola sia stata realmente ricevuta, il primo effetto è la rottura dell'oggetto che la parola o il sasso hanno colpito. Quindi se questo oggetto non si rompe, quindi se il nostro cuore non si rompe, la parola è stata bestemmiata, è stata rigettata. La sua efficacia è annullata dal cuore duro. In questo caso la parola produce esattamente l'opposto. Perché in Geremia 17 dice che il cuore dell'uomo è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno. Infatti il cuore che non si rompe e che quindi rigetta la parola simula di aver ricevuto la parola, perché è ingannevole e maligno. E noi crediamo anche a questa simulazione. Il bello è questo, anzi ci piace anche la proposta del cuore ingannevole e malvagio. A questo punto sapete cosa produce la parola? La parola che era intesa, che aveva lo scopo di rompere il cuore, di spezzare il cuore, in realtà questa parola viene presa e produce conoscenza, sapienza, intelligenza, addirittura intelligenza carnale, terrena, diabolica, della quale l'uomo poi si vanterà. Ha fatto degli studi teologici, bla bla bla. Quella parola che doveva spezzare, tritare, è stata in modo ingannevole, malvagio, è stata impugnata, e quella parola produce esattamente l'opposto. Il contrario, qualcosa per cui l'uomo si debba vantare. Dice: ma come, io volevo umiliarti e tu ora guarda che disastro, ora ti vanti. Io te l'avevo data per sbatterti per terra e tu invece ti sei elevata, hai trovato il motivo per elevarti in alto. La parola è stata bestemmiata. La funzione, lo scopo per cui Dio l'ha donato è stato totalmente traviato. Di fatto la parola che doveva spezzare, dividere, giudicare, è stata ingannata, raccolta da un cuore ingannevole, e questo cuore ingannevole l'ha usata per innalzarsi e per esaltare la creatura al posto del creatore. Questo è tipico del modo di operare del maligno, il quale si traveste, è un trasformista, ama travestirsi, simulare qualcosa che non è conforme al piano, agli scopi che Dio invece persegue nella nostra vita. Il cuore doveva essere rotto, invece il cuore rafferma la sua durezza e si innalza. attraverso la conoscenza, la sapienza, l'intelligenza, l'erudizione, eccetera. La parola di Dio è stata in questo modo bestemmiata e rigettata. E quando è così, normalmente la parola di Dio diventa una spada che serve per uccidere. La parola doveva uccidere te, invece tu usi la parola per uccidere gli altri. Perché vedete, le cose più atroci non le ha fatte l'ateo, non le ha fatte l'irreligioso. Le cose più atroci, la storia ci testimonia, le hanno fatte proprio i religiosi. Perché Pilato voleva liberare il Signore Gesù, ma i dottori della legge, i farisei, gli eruditi, gli scribi, coloro che scrivevano, che avevano la conoscenza, hanno detto crocifiggilo. E nel periodo della gran tribolazione, quelli che uccideranno i figli di Dio non saranno quelli del mondo, ma saranno proprio questa categoria di religiosi che utilizzeranno la spada per uccidere, per ferire a morte. Quando fu portata una donna accolta in fragrante adulterio e che aveva peccato, i farisei dissero: Signore, cosa facciamo di questa donna? La legge dice che deve essere uccisa per lapidazione. Ma Gesù non si curava di loro e continuava a scrivere per terra. Poi loro: Signore, allora cosa facciamo? Chi di voi non ha peccato, scagli per il primo la pietra. Cosa voleva dire il Signore? Tu che pensi tanto al peccato altrui, ma tu hai una consapevolezza del tuo peccato? E questo il Signore lo dice tutti i giorni, fratelli, anche a noi. Noi dovremmo solo fare una cosa, pensare solo a noi stessi. Perché se riusciamo a pensare bene, ma veramente bene, solo a noi stessi, abbiamo già fatto un lavoro meraviglioso. Siete d'accordo? Se riusciamo ad accogliere la parola di Dio perché veramente lavori bene in noi, è già veramente fatto un grande lavoro. Perché nel cuore degli altri non ci possiamo lavorare, ma nel nostro sì. Allora, noi vogliamo cambiare il mondo, il Signore vuol cambiare noi. Allora, se noi permettiamo veramente al Signore di compiere appieno l'opera sua in noi, non concentriamoci sugli altri, concentriamoci su di noi. E questo veramente per me è una lezione importante che il Signore vuole suggellare sulla tavola del mio cuore. Lo scopo della parola di Dio è rompere il mio cuore. Lo scopo della parola di Dio è spezzare il mio cuore. Lo scopo della parola di Dio è fare in modo di dare vita al buon samaritano dentro di me. Perché, vedete, quel malcapitato che scendeva da Gerusalemme a Gerico si imbatté nei ladroni, dice la scrittura, i quali lo ferirono e lo lasciarono mezzo morto e nessuno aveva pietà di lui. Né il levita colto della legge, né il sacerdote, ma passò di lì un samaritano. I samaritani erano odiati dai giudei e non erano considerati giudei. Un samaritano passò di lì, vedutolo, dice, ne ebbe pietà. E sapete, la pietà è l'effetto di un cuore rotto. Noi non avremo mai una vera pietà se il nostro cuore non è rotto. Noi non avremo mai una vera compassione se il nostro cuore non è rotto. E il rischio è che diventiamo duri, duri e sempre più duri, più della pietra. E saremmo costretti a recitare, a dire, ti sono tanto vicino. Ma sapete, la pietà non ha bisogno neanche di parole. La misericordia pervade completamente il nostro cuore. Quello stato di compenetrazione, di vicinanza a colui che è un malcapitato, come lo era quell'uomo, è un fatto proprio che riguarda l'intimo del nostro cuore. E il Signore può operare miracoli potentissimi sulla tavola del nostro cuore, nella misura in cui il nostro cuore si lascia rompere dalla parola di Dio. Potenza di compassione, potenza di perdono, potenza di misericordia, potenza di tenere. Questo farebbe di noi dei conquistatori eccezionali. Purtroppo siamo troppo duri. Siamo troppo non mi viene la parola, ma siamo troppo giudici spietati. E non sto pensando a voi, eh. Allora dobbiamo veramente dire: Signore, abbi pietà di noi. Lo scopo della parola è romperci per ricreare il Cristo nel nostro cuore, ma prima dobbiamo essere rotti. Il Signore sorge sulla tavola del nostro cuore, sulle rovine della nostra vita, del nostro cuore, del nostro credo. Lo scopo del cuore duro ed ingannevole è esaltare se stesso, come Satana. Esattamente, io mi eleverò. E purtroppo uno dei modi per elevarsi è proprio, è anche la Chiesa, la cultura biblica, la conoscenza, la sapienza. Di tutte queste cose noi dobbiamo veramente non solo rigettarle, ma odiarle. Perché lo scopo di Satana è esaltare se stesso per uccidere, devastare, rubare e depredare. Il diavolo, questo è quanto sa fare, è un ladro che ruba e che distrugge e che uccide. Bene, il cuore contrito, questa parola, il cuore contrito, se andiamo a vedere nel dizionario, contrito, tritato, logorato dalla parola, ma un sasso è una pietra, a differenza di questa definizione, tritato, logorato, questi due verbi, invece il cuore, quando è pietra, è coeso, è intero, e quindi non è assolutamente né tritato, né logorato, né tantomeno spezzato, ma è una massa coesa, è un corpo intero. E questa purtroppo è la nostra tendenza, seguendo i nostri pensieri, seguendo il nostro cuore malvagio. Se noi andiamo d'accordo col nostro cuore e lo giustifichiamo costantemente a fronte di ogni proposta malvagia che ci proviene dal cuore, noi non andremo d'accordo col Signore. Quelli che sono nella carne, dice la parola, non possono piacere a Dio. E se noi siamo piuttosto intenti a giustificare le proposte, le opere del nostro cuore, noi non siamo d'accordo col Signore. Se noi diamo ragione al nostro cuore, noi crocifiggiamo di nuovo per conto nostro il Signore. Perché sulla croce il Signore è stato spezzato, è stato tritato. Sulla croce non soltanto una lancia gli ha forato il costato, ma sulla croce troviamo proprio l'uomo spezzato da Dio, umiliato, abbassato, davanti a tutti. E questo è quello che la parola di Dio intimamente produce nel nostro cuore. Per questo la croce era il vanto dell'apostolo Paolo. Dice: i giudei cercano questo, i greci quest'altro, ma noi predichiamo Cristo crocifisso. La croce. La croce che spezza, che taglia tutto quello che a lei si dona. Quindi quello che noi portiamo al Signore, la croce, la potenza della parola che crocifigge l'uomo, ecco, la croce toglie di mezzo la malvagità, l'orgoglio, la presunzione dell'uomo. E noi abbiamo bisogno di questo trattamento quotidiano, non è un fatto che è accaduto qualche anno fa, ma quotidianamente abbiamo bisogno di questo.
Volevo prendere un foglio bianco, ma poi mi sono dimenticato.
Se noi prendiamo un foglio come questo, no? Un foglio come questo, e noi siamo come questo foglio, immaginate che sia completamente bianco, su questo foglio si può fare qualcosa, si può scrivere. Possiamo fare anche delle figurine, piegarlo, fare un aereo, no? Possiamo fare diverse cose, insomma. Ecco, un foglio che è utilizzabile, no? Se questo foglio lo stropicciamo in questa maniera, ora è un po' meno utilizzabile, vero no? Anche se lo svolgiamo, dico francamente, si usa veramente poco. Se poi faccio anche così,
ora non si usa proprio più per niente, vero o no?
Dio ha scelto le cose che non sono. Abbiamo letto prima in Prima Corinzi, Dio ha scelto le cose che non sono. Per questo egli ci vuole rompere, spezzare e tritare completamente. Perché Dio sceglie le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono. Questo è fondamentale, Dio ha scelto le cose che non sono, le cose sprezzate, le cose ignobili, le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono. Perché? Affinché nessuna carne si glori nel cospetto di Dio. Questo passaggio, che ci sembra marginale, è sostanziale. Perché se questo foglio rimaneva integro e su questo ci si poteva scrivere, oppure si poteva piegare e fare una barchetta, il foglio si sarebbe vantato. Guarda che bella barchetta che sono. Ma ditemi voi ora come fa a vantarsi. Qui occorre un miracolo. Invece noi vogliamo rendere più fruibile il cristianesimo, a dire se ti impegni, se ce la metti tutta, se fai, se no. No, qui occorre un miracolo. Qui non si parla di miglioramento, questo è soltanto da cacciare nel cestino. Questo è il senso della croce. La croce spezza, la croce taglia, la parola divide, rende inservibile quello che l'uomo invece vorrebbe continuare per la sua personale gloria ed elevazione a utilizzare. Dio ha scelto le cose che non sono, le cose sprezzate, le cose ignobili, affinché nessuna carne si glori nel cospetto di Dio. A Lui voi dovete di essere stati tolti dal vostro fango e messi in Cristo. Cristo che è diventato la vostra giustizia, santificazione e redenzione. Affinché, come scritto, chi si gloria nel Signore. E noi siamo stati messi in Cristo attraverso la morte, non attraverso la nostra elevazione. Quindi il cuore spezzato è la condizione per poter essere uniti al Signore Gesù sulla croce. E Dio per questo ha scelto queste cose ignobili, affinché nessuna carne si glori. In Efesini capitolo 2 versetto 9 c'è un passo che ha lo stesso contenuto. È per grazia che siete stati salvati, non è che il Signore ha avuto bisogno di voi. Ciò non viene da voi, cioè non è qualcosa che voi avete messo in atto, non è in virtù d'opere. E questo perché? Affinché nessuno si glori ancora. Affinché nessuno si glori. E guardate, il gloriarci non è che dobbiamo far fatica. Anche solo quando facciamo un lavoretto ben fatto. Oh. Quando diciamo qualcosa, è normale. È spontaneo come spontaneo per un cane abbaiare. Tutti i pensieri del nostro cuore sono veramente un rumore, sono veramente un elemento di disturbo. Noi amiamo elevarci. Lo amiamo! Il Signore ama spezzarci ed abbassarci. Allora, il fatto che per natura amiamo elevarci, il Signore lo sa molto bene, è inutile che facciamo la farsa. Dobbiamo dire, sì Signore, le cose stanno così. Ma il punto è come reagiamo davanti alle proposte del nostro cuore malvagio. Lo so che il cuore ci propone costantemente l'autoelevazione, ma noi come reagiamo? Cosa diciamo quando i nostri pensieri sono tutti in favore della nostra elevazione? Diciamo, Signore, abbi pietà di questo schifoso, dei pensieri di questo cuore malvagio, e li portiamo al riparo della croce. E diciamo, Signore, lavami e purificami, oppure diamo man forte a quei pensieri circondandoli di santità. Perché vedete, il Signore non guarda né a quello che diciamo, né a quello che facciamo, ma come reagiamo alla sua parola. Se la parola non ci spezza, abbiamo visto prima, la parola farà di noi dei crociati, oppure dei domenicani. I domenicani nel periodo dell'oscurantismo religioso erano quelli che prendevano i falsi eretici erano loro, e poi li portavano sulla pubblica piazza o gli tagliavano la testa oppure li mettevano a rogo. I crociati nel nome del Signore andavano a uccidere, a devastare, e noi rischiamo di essere o l'uno o l'altro, se non è per la grazia del Signore. Allora, è importante, dice, affinché nessuno si glori, perché tutta la gloria vada al Signore. In realtà, un vero figlio di Dio si gloria soltanto di una cosa, quando tutta la gloria va a Dio. Lì c'è profumo, lì c'è bellezza, quando il Signore è esaltato, quando riconosciamo che Lui è il donatore, che Lui è il benefattore, e che noi abbiamo bisogno dei Suoi doni, della Sua grazia, senza la quale, dicevo stamattina nel salutare un fratello, siamo soltanto dei poveri vermi che credono di essere delle regine o dere. Dice, ma guarda, dice il Signore, sei solo un verme che striscia e tu ti vedi già con la corona, no? Allora noi dobbiamo vederci come ci vede il Signore e benedire il Signore, perché ogni dono buono, dice la parola, viene dal Signore. Allora, noi possiamo fare un test molto semplice per capire oggi dove siamo. Come reagiamo quando vediamo qualsiasi manifestazione di peccato in qualchedun altro? Ripeto la domanda. Come reagiamo quando vediamo una qualsivoglia manifestazione di peccato in un altro? E non mi riferisco a cosa diciamo o facciamo, ma come reagisce il mio cuore. È un test interiore quello che mi sono fatto e che vi propongo. Come reagiamo dentro nel nostro cuore? Qualcuno che fa una cosa scorretta, sia in termini di giustizia, sia in termini di carità, sia in termini, qualunque termine, o di santità, o di giustizia, di amore, di benignità. Come reagiamo? Perché vedete, il cuore rotto è il cuore di una madre, è il cuore di un padre. Quando il figlio di un altro prende 4 o 3 in pagella, quell'altro dice, ah, quel bambino non capisce niente. Il nostro figlio invece, no. Questo è solitamente l'approccio umano, ditemi se non è vero, ma è così, no? Quando invece il proprio figlio prende 3 o 4, un genitore pensa solo una cosa: cosa posso fare per fare in modo che mio figlio almeno dal 3 passi al 4, dal 4 al 5, dal 5 al 5 e mezzo e poi anche al 6. Vero o no? Un padre e una madre che hanno un senso di proprietà. Allora noi non abbiamo il senso di proprietà gli uni degli altri, non ce l'abbiamo per natura. Ma nel cuore di Cristo c'è un luogo santo, nascosto agli uomini. C'è un luogo dove questo bene, questa ricchezza, questo tesoro è presente. E questo è Cristo Gesù, che ha donato la sua vita per ciascuno di noi. È là che noi dobbiamo andare. Ma là possiamo entrare soltanto se il cuore è rotto, perché gli altri non entrano. Quando noi bussiamo e diciamo, sono qui io, scusa, rimani fuori perché tu non entri. Ma se noi diciamo andiamo lì col cuore che piange, col cuore rotto. Anna entrò nel Tempio di Dio così, la mamma di Samuele, aveva il cuore rotto e lei ha ottenuto un favore dall'Eterno. Il cuore che ottiene è un cuore rotto, è un cuore umile e contrito. Il nostro cuore reagisce solitamente col giudizio e siamo spietati nel giudizio. Per coprire questa nostra spietatezza ci circondiamo di umiltà solo a livello di parole. Allora dobbiamo confessare questa situazione, dobbiamo dire Signore, liberami. E noi non siamo diversi. Quando Davide ha conosciuto una stagione oscura della sua vita, perché aveva messo a morte il marito di Bathsheba, e badate bene, dopo averlo messo a morte addirittura si era eretto a benefattore accogliendo la vedovella in casa, Bathsheba, e peraltro mettendola nel suo harem. Ma il Signore vede ogni cosa, vede tutto, e gli manda un profeta, Nathan, Dice: senti Davide, un tale aveva un'agnellina, questa agnellina era la cosa più bella che lui aveva, riempiva i suoi giorni di delizia, di dolcezza, di bellezza. Arriva un visitatore da lontano, prende questa agnellina, l'ammazza per mangiarla. Cosa bisogna fare a quel tale? Sia preso e giustiziato e messo a morte. Nathan lo guarda fisso, fa: quel tale sei proprio tu. Questo è quello di cui noi abbiamo bisogno tutti i giorni. Fratelli, noi che siamo subito pronti a dare una sentenza, un giudizio, noi abbiamo bisogno proprio di dire: Signore, lavaci, purificaci, purificami dal mio spirito di giudizio, di condanna, dalla mia durezza. Guardami dalla mia durezza e permetti che la tua parola spezzi quotidianamente il mio cuore. E ripeto, quando non lo spezza è stata bestemmiata, perché il primo effetto della parola è che spezza e taglia. Umiltà, e poi concludiamo. Abbiamo detto cuore rotto, contrito e umile. L'umiltà è la conseguenza delle prime due cose che abbiamo visto. Perché un cuore veramente rotto, un cuore veramente tritato, è certamente un cuore umile. Perché la persona umile è consapevole del suo stato di miseria, di bisogno. E se la parola non getta una chiara luce sul nostro stato di miseria, ma piuttosto evidenzia le nostre virtù, noi cercheremo un trono e non una croce. E ci sentiremo offesi quando non ci viene dato un trono. Immaginiamo qui, nella nostra chiesa. Magari c'è qualcuno che si sente particolarmente dotato e dice: ma io spero che mi diano una responsabilità. Pensate che tristezza dover chiedere a questa persona: scusa, ci sono le mattonelle da pulire. Io pulire? Un senso di smarrimento, vero? Per questo la parola dice: siate attratti dalle cose umili. Ricordo una volta un insegnante in una scuola biblica, per insegnare questa lezione ai suoi studenti, c'erano le latrine da pulire e poi anche la fossa biologica, voi sapete a cosa faccio riferimento. Allora tutti volevano fare degli studi, a un certo punto diciamo: guardate, ci sono le latrine da pulire e anche la fossa biologica. Allora lui si è messo addosso una tuta che lo riempiva, si è buttato dentro la fossa biologica, dice: guarda, si fa così, no? Per insegnare loro cosa vuol dire servire. E Gesù ha fatto esattamente la stessa cosa. Un giorno si è tolto dalla tavola, si è preso un asciugatoio, si è inchinato e ha cominciato a lavare i piedi, la parte più sporca. Qualcuno ce l'aveva più sporca, qualcuno un po' di meno, ma il cielo di Dio è interessato a lavare, a purificare. Noi siamo interessati alla nostra personale elevazione, ma il Signore ci ha insegnato che la via del cielo consiste nell'abbassamento. Infatti, in Filippesi capitolo 2 dice: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, stesso modo di sentire, di vedere, di pianificare, di progettare, il quale, dice, pur essendo Dio, annichili se stesso prendendo forma di servo e ci ha serviti fino alla morte della croce. E la cosa bella, sapete qual è? Quando noi facciamo nostro questo messaggio, che siccome l'umiltà precede la gloria, il Padre lo ha potentemente innalzato, sovranamente innalzato, e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio in cielo, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi questo nome meraviglioso, Gesù Cristo, alla gloria di Dio Padre. Alleluia. Questo è lo scopo che il Signore persegue anche nella nostra vita. Ripeto: cuore rotto, contrito, umile. Se questo sarà vero, il Signore non mancherà di elevarci, nella sua maniera, nel suo modo, di elevarci, di infondere nei nostri cuori la sua gloria, perché noi possiamo gustare veramente quanto è buono il Signore. Che il Signore ci benedica.